Raccolgo l'invito di due amici a tornare in modo più esaustivo su quei termini di mitezza e umiltà cui ho accennato nel mio precedente intervento. Mitezza e umiltà sono parole chiave nella narrazione evangelica. Sono fondamentali componenti costitutive del comportamento cristiano, dimensioni integranti dell'amore, dello spirito di giustizia, predicati e proclamati da Cristo, anche se oggi, ma non solo da oggi, esse nella società contemporanea vengono spesso intese e interpretate come sintomi o indizi di passività, di inerzia, di debolezza e mancanza di coraggio. Già il filosofo Nietzsche le annoverava tra i vizi e non tra le virtù dell'uomo, in quanto, egli diceva, erano copertura di una incapacità esistenziale di affrontare la vita, in quanto erano, secondo Nietzsche, una fuga da situazioni difficili. Da situazioni difficili e drammatiche della realtà. E Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, le giudicava sospette, in quanto riteneva che i meccanismi psichici che ne erano alla base fossero ambigui e tutt'altro che indicativi di un'esigenza di spiritualità. Ebbene, a volte è proprio così. Sia il giudizio di Nietzsche che di Freud, per certi aspetti, si rivelano fondati, in quanto, non di rado, i termini di mitezza e umiltà vengono adoperati e interiorizzati in un senso paternalistico e con intenti moralmente ricattatori, talmente evidenti e accentuati da risultare non solo estranei al significato ad essi assegnato da Cristo, ma persino incompatibili con la pratica cristiana. Ma se noi riflettiamo sul significato che tali termini assumono in Gesù, ci rendiamo facilmente conto che il giudizio di Nietzsche e Freud è molto parziale, unilaterale e non coincidente con l'accezione evangelica in cui ambedue vengono adoperati. Per sapere come dobbiamo fare per essere veramente, non falsamente, umili, dobbiamo muovere dalle parole di Gesù. Io sono mite ed umile di cuore. Recita il Vangelo di Matteo 11, 29. Eppure Gesù, in tutta la sua vita, si è mai scusato con qualcuno? Ha mai chiesto perdono a qualcuno? Ha mai chiesto perdono al suo stesso Padre Celeste? Ha mai ammesso di aver compiuto un solo errore, sia pure nella sua breve vita terrena? No, non no. E non si è lasciato andare talvolta ad atti di impazienza, per esempio nei confronti dei suoi stessi discepoli, ad atti di collera, come quando si adirò con Pietro chiamandolo Satana, o come quando definisce i farisei sepolcri imbiancati, e perdendo qualche volta persino le staffe, fino al punto di esercitare una qualche violenza, come nel caso dei mercanti del Tempio. E allora ci si potrebbe chiedere, siamo sicuri che fosse davvero mitile e umile di cuore il Salvatore del mondo? Sì, siamo sicuri, ne siamo più che sicuri se siamo in grado di capire. Da una parte, perché la mitezza non è identificabile con la mollezza e con l'inettitudine, ma con la capacità di comprendere e perdonare le umane debolezze nonostante la loro gravità. E dall'altra, perché l'umiltà di Cristo non può prescindere dalla verità di Cristo e quindi, in primis, dalla sua stessa divinità e dalla fedeltà alla volontà del Padre. Chi è il mite in senso evangelico? Il mite è il giusto, non colui che usa sempre parole delicate, gentili, affabili, e si mostra sempre sereno e calmo con chiunque. No, e quindi è colui che non può mai compiacersi del male. Non può mai tollerare per codardia o per paura il male, né essere indifferente alle tante iniquità del mondo. Il mite è colui che sa contenere, che sa controllare, ma che non intende annientare, che non può annientare, azzerare il proprio naturale spirito di aggressività verso ingiustizie, umiliazioni, provocazioni, atti di sfruttamento, di sopruso, di oppressione. In tal senso, molti cristiani, me compreso, non saranno mai abbastanza miti secondo l'insegnamento di Gesù. Tuttavia il mite, nel senso più alto della parola, non è affatto detto che non possa o non debba talvolta accendersi di una giusta ira, come quella che spinse Gesù stesso a cacciare in modo clamoroso, senza convenevoli o indulgenze di sorta, i mercanti dal Tempio, perché rei di contaminare la fede con vili interessi economici e finanziari. La mitezza cristiana, quindi, non ha a che fare con la viltà o la codardia, ma al contrario, non può essere disgiunta dal coraggio. Il mite non è cristianamente colui che si lascia sopraffare, che accetta l'ingiustizia o la violenza altrui senza reagire. Ancora una volta è proprio Gesù a darne conferma, allorché al soldato che lo schiaffeggia chiede non certo con il sorriso sulle labbra, perché mi percuoti? Perché mi percuoti? Essere miti è ben altra cosa dal sottostare vigliaccamente o pavidamente a qualsiasi tipo di sopruso, e quindi dall'aver paura di reagire. È infatti la capacità spirituale di stringere i denti la mitezza, di difendersi quanto più possibile in modo non violento, non vendicativo, anche quando il desiderio istintivo di dare un pugno in faccia a chi sta offendendo la nostra incolumità o la nostra dignità personale rischia di diventare incontrollabile, ammesso che si sia in grado di prevalere fisicamente sull'offensore. E anche per l'umiltà vale lo stesso ragionamento, nel senso che essa, il rapporto a Dio, consiste in un atteggiamento di totale sottomissione alla sua signoria e alla sua volontà, sottomissione accompagnata da una costante capacità di pentimento e da un'altrettanto richiesta di perdono, come da una perenne preghiera di lode e da una fede incondizionata. E nel senso che il rapporto agli uomini essa deve potersi tradurre nella volontà di mettersi al servizio degli altri al meglio di se stessi, senza mai pretendere di essere superiori agli altri, di essere infallibili o insostituibili, senza esigere riconoscenza da alcuno e in pari tempo senza mai tradire consapevolmente lo spirito di verità per compiacere a qualcuno o ottenere qualcosa, e senza dolersi troppo, persino quando si ricevino offese molto pesanti. Cristo ha ricevuto offese pesantissime e ha sempre perdonato. Coloro che gli hanno chiesto perdono o coloro che oggettivamente non sapessero quel che stessero facendo, come per esempio i soldati romani sotto la croce, che non conoscevano bene né l'insegnamento né le opere prodigiose di Gesù. Ecco, da questo punto di vista, persino i cristiani più degni non sempre appaiono capaci di essere umili. Non dico come Cristo, ma neppure in modo approssimativo, approssimativo. Io stesso, che non mi includo, non oso includermi tra i cristiani più degni, pur confidando nella divina misericordia, io stesso ho ancora molta difficoltà, lo confesso apertamente, fratelli e sorelle, a subire in silenzio quasi ignorando la malvagità del mio prossimo, soprattutto quando non riconosca i suoi torti. E non mi giustifico, pur chiedendo infinite volte perdono al Signore per la mia debolezza spirituale. Detto questo, però, l'umile, come appare evidente in tutta la narrazione biblica, è anche l'umiliato. Colui che viene emarginato, dimenticato, ora a causa delle sue precarie condizioni socio-economiche, ora a causa della sua integrità morale e della sua elevatezza intellettuale, soprattutto della sua assoluta indipendenza di giudizio, che crea generalmente sospetto e insicurezza, se non addirittura avversione, nei suoi conoscenti, nei suoi interlocutori o in altri soggetti sociali ed istituzionali. Stando così le cose, non è lecito che il dolce giogo di Gesù, che egli stesso ci invita a prendere sopra di noi, sia manipolato ed usato per chiedere alla gente indiscriminate forme di sottomissione e passività. Perché con quella frase Gesù intende dire esattamente il contrario. Il dolce giogo di Gesù. Egli infatti chiede che quanti lo ascoltano per capire i misteri del regno stiano attenti a non prendere per oro colato quel che dicono sapienti e dottori, nonché alcuni rappresentanti ufficiali del sacro e della religione del tempo, e si sforzino piuttosto di imparare da lui, che è appunto mite e umile di cuore, da lui che non affatica e non opprime con ragionamenti noiosi o complicati e con ordini ipocriti e assurdi, ma ristora il cuore di quanti hanno bisogno solo di una parola chiara, di verità e di conforto, pur senza nulla concedere a coloro che vorrebbero sentirsi blandire. Attenzione dunque a coloro che, essendo sepolcri imbiancati e pieni di vizi carnali, alzano spesso il ditino verso l'alto per chiamare addirittura Dio stesso a testimone della loro molto presunta innocenza e dell'altrui altrettanto presunta colpevolezza e malvagità. Attenzione, fratelli e sorelle che mi onorate del vostro ascolto, a non commettere o a non ripetere questo errore che, se non riconosciuto e confessato per tempo, sarebbe inescusabile agli occhi di nostro Signore Gesù Cristo.